14.06, ben ritrovati amici ed amiche di TMV Radio, Mara Canaggia, Luca Viscogliosi, Cinzia Sant'Angeli.
Perfetto Gianluca. Abbiamo tutti e due
che energia,
nostre... Sì, abbiamo tutti e due i nostri ospiti. Sì, ce li abbiamo, la diamo il benvenuto a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
Ciao a tutti, buon pomeriggio, ben ritrovati.
E diamo il benvenuto anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Buon pomeriggio a tutti, buongiorno e buongiorno anche a Enzo.
Allora, ciao Daniele. Prima di andare a parlare un attimo delle richieste della federazione al governo, vi voglio portare ad un discorso che è nato così un po' anche per caso Gianluca qui in radio, sulle varie trasmissioni sportive, Sky, Rai, insomma sembra che nessuno metta d'accordo tutti, perché chi di fede juventina, chi di fede interista, chi di filo Napoli-Roma, insomma non va bene mai nulla. E quindi volevo portare anche a voi su questo discorso. Insomma, l'utente cosa dovrebbe sentire secondo voi? Vedere? Vado da Enzo.
Ma non lo so.
Perché per esempio ci scrivono, quando... no? Enzo, scusa se ti interrompo. Cioè il giornalista deve fare il giornalista, l'intrattenimento invece è altro. E c'è questa figura del giornalista anche un po' intrattenitore.
Sì, ma guarda, qui è un dibattito che tiriamo avanti da 30 anni, da quando è arrivato Biscardi con il processo del lunedì, insomma, non vuole neanche andare indietro nei secoli, poi Daniele se lo ricorda bene, ma addirittura rimanendo in un ambito più giornalistico e meno televisivo, la deriva degli ultimi anni, l'anomalia degli ultimi anni è proprio questa, che il giornalista non è più qualcuno super partes che ti racconta le cose, ma qualcuno che partecipa, entra nell'arena e si mette la maglietta come i giocatori, come i tifosi, e parteggia. Chi sta a guardare o chi sente, e dovrebbe essere, ora siamo in tempi di vaccini, anche sportivamente vaccinato, come si diceva una volta, e capire quando parla qualcuno, se ha una maglia, se non ce l'ha. Io non c'ho maglie, perché sono di un'altra cultura, di un'altra generazione, che giornalisti se ti favano li buttavano fuori dalle tribune stampa, insomma forse era un eccesso una volta, ma secondo me è un eccesso anche adesso, quindi si genera confusione, però come quando vai a comprare il giornale la mattina alle edicole, no? Quando si diceva il giornale di sinistra, il giornale
certo,
di destra, informazione asettica, ma io lo devo sapere che se compro un certo tipo, se compro Libero, tanto per fare nome, certo, è un giornale di destra, insomma, se non mi rispecchio in quel modo di pensare non lo compro un altro, compro Il Manifesto, che è un giornale di sinistra. Quindi quando guardi le teletrasmissioni, secondo me, se ci sono quelli che ti piacciono, perché magari sono quelli che parteggiano per la tua squadra, ti raccontano la tua squadra, sto lì, se no ne vado a vedere un altro. Cioè, talmente c'è il telecomando, l'invenzione più straordinaria sarà il telecomando, perché che ti lamenti, non mi piace, cambio. Questa è una facoltà che una volta non c'era, una volta c'era solo la Rai, quindi dovevi vedere quello, punto e basta. Cioè, secondo me è un'evoluzione dal punto di vista dell'informazione, non un'involuzione.
Daniele?
Ma io l'ho vissuta non da protagonista, ma insomma da dentro questa situazione, perché avendo fatto televisione per 27 anni, sono stato anch'io accusato di essere alternativamente laziale, romanista, milanista, juventino, interista. Siccome io non faccio il tifo per nessuna squadra, mi lascio immaginare quanto poco fondamento avesse questa ipotesi. Devo dire che a me dà anche fastidio, allora, non mi piace il giornalista tifoso innanzitutto, quello che fa la telecronaca da tifoso, credo sia una cosa inaccettabile, ma neppure quando fa la telecronaca della Nazionale, alla quale siamo tutti legati, ma credo che il giornalista debba mantenere un certo distacco rispetto all'evento, rispetto alla situazione, fermo restando che è chiaro che il giornalista italiano che fa la telecronaca dell'Italia si sente quando l'Italia segna un gol, che è più entusiasta, è ovvio, ma certi eccessi che ho notato durante gli europei, secondo me, non sono, diciamo così, in linea, almeno con la mia cultura, che è anche la stessa di Enzo, d'altra parte siamo più o meno della stessa generazione. Cioè l'idea che un giornalista, secondo me, debba essere in qualche maniera distaccato dall'evento, distaccato dalla squadra, distaccato dal tifo. Nasciamo più o meno tutti tifosi, perché spesso uno inizia a fare questo mestiere perché è tifoso di una squadra. Però anche a me hanno insegnato, come a Enzo, che non si deve sapere per chi fa il tifo eventualmente un giornalista. Io ho visto delle scene in tribuna stampa all'Olimpico in molti anni, di cui mi sono francamente
vergognato. Anch'io, se ti può consolare.
Ecco, li ho visti tutti, no, mi sono vergognato. Vi racconto un episodio. Una volta vado a Londra per Arsenal Roma di Champions League un po' di anni fa, e mi siedo in tribuna stampa e dietro di me, qualche linea dietro di me, c'era la tribuna stampa aggiunta, c'era un ragazzo con la sciarpa della Roma, e non so come mai fosse entrato in questa tribuna stampa aggiunta. Si è avvicinato a noi steward prima dell'inizio della partita e ha detto: mi dispiace signore, ma qui con la sciarpa non ci può stare, lei deve uscire, o si toglie la sciarpa o esce di qua. Questo certo, si è anche arrabbiato,
così
cioè purtroppo infatti
dovrebbe essere così. Ma vabbè, poi Daniele, scusa ti interrompo, ma poi c'è anche l'altra medaglia, no? Io non è che voglio fare, ognuno risponde di quello che fa anche giornalisticamente, però ti metti la maglia e fai un altro tipo di lavoro, cioè partecipi giornalisticamente da tifoso, giornalista trattino tifoso, è un'altra categoria secondo me, e quindi l'utente deve sapere se vuole rivolgersi, vuole sentire parlare i giornalisti, ma più o meno bravi, cioè non discuto, non è che dico sono più bravi quelli o quegli altri, non mi interessa, se vuole sentire gente come me, come Daniele, come il nostro amico Riccardo Cucchi, che ha fatto telecronache per 30 anni e quando ha smesso ha detto che era della Lazio, non se ne è accorto nessuno, quindi vuol dire merito suo, oppure se vuole sentire quelli che hanno la casacca, quindi lo sai che sono, è uno,
però al di là di questo Enzo, però, tutti magari possono avere la casacca e non farlo vedere, oppure cioè non esporsi poi così tanto, ma essere obiettivi, perché diventa, essendo la professione, è lavoro, e quindi certo, lo tratti certo, come è giusto che sia, è un po' ti svesti dai panni del tifoso, perché poi vedi certo, tantissime partite, cioè non è come il tifoso che vede la sua, no, la sua squadra, e magari basta, spesso è chiaro, certo, lo vedi con un occhio diverso.
Ma certo, ma ho parlato di Cucchi, come diceva prima Daniele, perché, ma in quanti l'hanno fatto? Io forse sono un'altra categoria ancora, non tifo per nessuno, tifo per il calcio, anche perché le mie origini sono legate allo Spezia, che all'epoca era Serie C, lascia perdere che
adesso
ora è in Serie A.
Adesso ti diverte.
Quindi, ma non era neanche possibile, no? Proprio culturalmente, nel momento in cui fai il giornalista ti spogli, è come entrare in un tempio, era in un tempio la tribuna stampa. Ma vi racconterò un aneddoto curioso di 40 anni fa. A Firenze c'era uno straordinario personaggio che era il condirettore della nazione, ha fatto il condirettore della nazione, direttore mai, ma il condirettore per 30 anni, di tutti i direttori, quindi un personaggio straordinario, giornalisticamente un numero uno. E aveva questa passione viscerale per la Fiorentina, quindi a credito tribuna stampa, e la domenica si scatenava. Quando io poi andavo negli altri campi, a Genova piuttosto che a Torino o a Roma o a Milano, e ti venivano vicini i colleghi a dire: ma chi è quello lì? Cioè inorriditi, o quantomeno e gli dovevi spiegare: guarda, dobbiamo tollerarlo perché è un personaggio straordinario, un giornalista bravissimo, e viene in tribuna stampa perché ti parla. Quindi capisci che tipo di atteggiamento c'è, come quello della sciarpa che raccontava prima Daniele, era così. Quando io dico che la tribuna stampa era un tempio, non è che vado tanto lontano, perché era quello il modo di approcciarsi, e ora è diverso. Cerchiamo di attrezzarci per capire quando parla Pinco, e sai che è tifoso, quindi devo un po' prenderlo con le molle, o sapere che parla, c'è la versione del tifoso, che poi non funziona neanche secondo me fino in fondo questo, perché guardate che fallimento sono stati tutte le divisioni delle società, sì, che hanno provato,
vero,
a piantare, perché poi la gente vuole anche una informazione super partes, no? Lo sa, se c'è un giornalista legato a un carro, e probabilmente parla bene di quel carro lì. Insomma, è un po' complesso dare un'indicazione, sinceramente.
Sì.
Io se non fossi giornalista, sì.
Daniele, vai.
No, scusa, non volevo interromperti, Enzo, scusami.
No, volevo... ma il concetto è ampiamente espresso. Grazie.
Volevo agganciarmi a quello che hai detto tu. Hai citato Riccardo Cucchi, che è un mio grande vecchio amico, che ho rivisto con grande piacere la settimana scorsa. Abbiamo trascorso due bellissime giornate in Umbria a casa sua, e parlavamo proprio di come è cambiata la professione in questi anni, e anche lui non si riconosce, fa fatica a riconoscersi in questo tipo di fare, certo, la professione di giornalista.
Abbiamo girato tutto il mondo in quel modo lì.
Esatto. Oggi sono sempre sopra le righe. A me hanno insegnato che il giornalista deve raccontare, deve essere testimone di un evento, non deve essere il protagonista. E quando il giornalista diventa protagonista, c'è qualcosa che non va. perché deve essere non il testimone,
lucido,
deve raccontare.
Non è più lucido.
Esatto, deve raccontare. Però evidentemente questo tipo di insegnamento non c'è più, è cambiato il modo di fare questa professione. Se sia cambiato in meglio o in peggio, spetta evidentemente ai telespettatori e ai lettori stabilirlo.
Una delle cose...
Guarda, secondo me, scusa, ti interrompo io, adesso fa dieci anni, fra virgolette, comunicativi, ed anni comunicativi, alle società, i giornalisti tifosi, perché poi si portano dietro una fetta di tifoseria, giustamente, perché diventi un po' un capopopolo, e ragionando da tifoso non puoi essere lucido dal giornalista che deve fare un'analisi. Quando uno dice questo giocatore gioca bene, quell'altro è fuori posizione, se ci metto dentro il mio essere tifoso, il mio simpatizzare magari per un altro giocatore, cioè non ho più questa lucidità che mi porta, magari sbaglio lo stesso, però comunque mi porta a un'analisi serena che deve servire anche ai tifosi. Invece se mi mescolo con i tifosi, secondo me il mio compito è esaurito lì, non lo faccio bene. Ma ripeto, magari sbaglio io perché sono di un'altra generazione, non lo so, anch'io faccio fatica a ritrovarmi in certe arene, no? Forse dipende dalla cultura, non lo so.
Volevo chiedervi, a proposito di questa cosa, per chiuderla, anche un'opinione, visto che insomma Enzo, Daniele, siete di un'altra generazione, ma siete tra i più competenti nel parlare anche di questa roba qui, per noi che ci affacciamo a questo mondo, per gli ascoltatori a cui potete dare degli strumenti anche interpretativi importanti. Quanto però di questo cambiamento anche del mestiere ha come causa anche un fatto di avere poi un rapporto più o meno stretto con la società? Perché mi sembra anche che quello sia cambiato, nel senso sono non più disponibile anche nelle cose normali se parli bene di me. Cioè se cominci a parlare anche... a giusto, male di me, e lì ti comincio a mettere i bastoni tra le ruote. Enzo Bucchioni.
Ma questa è una ulteriore degenerazione. Guarda, io non voglio parlare di me, ne devo parlare perché necessariamente per dire quello che succedeva, perché quello che succedeva a me succedeva a tanti, a Daniele. Ma guarda, io sono stato accusato a Firenze per anni dai tifosi di essere tifoso della Juventus, della Sampdoria, come succedeva a Daniele. Ma come, non sei tifoso della Fiorentina? No, io non sono tifoso della Fiorentina, io vi racconto la Fiorentina. Io mi è capitato negli anni in cui potevi fare quel giornalista dentro. Mi è capitato nei ritiri di allenarmi con alcuni giocatori della Fiorentina, fare giri di capo che mi dicevano dai vieni con noi che magari c'era quello infortunato che doveva fare dei giri più lenti, e poi comunque il rapporto finito era assolutamente asettico. Se io il giorno della partita dovevo dare un 4 al giocatore,
lo davo
perché il ruolo era rispettato. Cioè, facevo il mio mestiere, quindi questa situazione che c'è oggi fatico a comprenderla anche da parte della società, perché devi punire un giornalista che non ti ha dato un voto
alto,
la campagna acquisti è sbagliata, non ti faccio più entrare. Guardate cosa succede a Firenze con Rocco Commisso, che fa i giornalisti, promuove solo quelli che parlano bene della Fiorentina, e ditemi voi come si può parlare bene della Fiorentina che per due anni ha rischiato di andare a finire in Serie B. Quindi questo è un modo, perché torniamo lì, e ti aspetti il giornalista tifoso. Se il giornalista è tifoso deve stare con me e non contro di me, ma è un concetto sbagliato. Il giornalista sta sopra, e il giornalista con serenità, per dire, poi sbagliamo anche noi, ma quando io esprimo un giudizio come un critico che va a sentire un cantante, se è sereno e competente, allora richiedo la serenità e la competenza. Questo è un altro discorso ancora, che poi nel giornalismo hanno imbarcato tutti, no? Le selezioni una volta c'erano, doveva fare la Serie B, la Serie D, la Serie C, la Serie B, poi se eri bravo ti mandavano in Serie A, ora si comincia subito dalla Serie A, e le famose basi ci sono o non ci sono?
No.
È tutto un mondo che non torna, quindi le società si difendono, accusano il giornalista, perché il giornalista è entrato nell'arena, e questo è il problema. Se il giornalista fosse ancora super partes, a me non mi ha mai detto niente nessuno per 30 anni, eppure ne ho bastonati tanti, perché c'era il rispetto del ruolo, fine. Ora non c'è più, perché sei uno di noi, e come tale le pigli anche tu, i buoni e i cattivi, ma non è così, si è perso un po' il senso della professione, secondo me.
Daniele.
Ma guardate, c'è una parola che secondo me racchiude il senso della professione giornalistica, questa parola è credibilità. Per costruire la credibilità di un giornalista ci vogliono anni, per distruggerla bastano pochi secondi. Io non ho mai messo, e sicuramente non l'ha fatto neppure Enzo, la mia credibilità al servizio di nessuna società e di nessun giocatore, ci mancherebbe altro. Certo. Conta molto di più la mia credibilità dell'importanza della società di un calciatore, tanto è vero che io ho avuto a volte dei problemi, come hanno avuto tutti, magari con una società perché aveva detto qualcosa che non era piaciuto e così via, ma sono andato avanti per la mia strada. Certo. Il mio editore mi ha difeso, il mio direttore mi ha difeso. Io per esempio ho avuto sempre rapporti eccellenti con tutti i calciatori, non sono mai diventato amico di nessuno, perché ritengo che uno che fa questo mestiere, se diventa troppo amico di un calciatore, rischi di non essere poi sereno nel giudizio. E quindi secondo me è meglio avere un buon rapporto, ma non un rapporto di amicizia. Magari il rapporto di amicizia l'ho avuto dopo, alla fine della sua carriera, ma non durante la sua carriera. Secondo me questo è molto importante.
Depositate le armi, no, Daniele.
Ma è vero, è così, anche d'amicizia. Perché poi nell'ambiente il giornalista che ha un rapporto in particolare con un calciatore, bene o male si sa, e allora poi viene giustamente indicato come poco obiettivo nell'esprimere un giudizio, perché subentra l'amicizia, è chiaro, è giusto. Sono abbastanza d'accordo con voi, come al solito. Andiamo a parlare di altro. Intanto arrivano tantissime domande, al di là di questo discorso anche di altro, e ve le rigiro, però velocemente. Insomma, volevo riportarvi sulla richiesta della federazione che chiede aiuto sostanzialmente al governo per quanto riguarda il calcio. Insomma, tantissime le richieste, rinvio per un congruo periodo di tempo, dei versamenti dovuti a titolo di imposte dirette e indirette, sospensione sino al 30 giugno 2023 del divieto di pubblicità e di sponsorizzazione, accesso facilitato alle misure di sostegno, di liquidità, procedure dedicate alla rateizzazione per i debiti fiscali e con l'Agenzia delle Entrate. Insomma, ce ne sono veramente tanti, sono 7 punti, creazione del fondo salva calcio. Insomma, volevo la vostra su questo. Il governo deve aiutare il calcio, il sistema calcio, Enzo? Non lo sentiamo più, mi sa che è caduto. Vado da Daniele.
Ma guarda, è chiaro che anche il sistema calcio ha subito delle conseguenze pesantissime da questa pandemia, come tutti i sistemi economici di tutti i paesi. Quindi anche il calcio è comprensibile che chieda aiuto allo Stato, a chi può dargli qualche ristoro in qualche misura. Però il problema è che secondo me il calcio dovrebbe cominciare ad aiutarsi da sé, prima di tutto. Dovrebbe aiutarsi da sé mettendo ordine ai suoi conti, evitando le spese superiori a quelle che ci può permettere. Cioè, se io introito 100 non posso spendere 150 o 200 ogni anno. Il calcio italiano è andato allo sfascio, al fallimento, per questi motivi, ma non solo quello italiano, anche quello spagnolo, il Barcellona, Real Madrid e così via, lo conosciamo, tutti hanno questi problemi. Io credo che il calcio debba mettere ordine ai suoi conti innanzitutto, poi può chiedere anche aiuto ed è anche comprensibile che lo chieda, però se non fa davvero pulizia ci ritroviamo fra qualche mese, qualche anno di nuovo veramente con le macerie, secondo me.
Enzo, dove ti sei perso? Cosa ti sei perso?
Mi sono perso forse la domanda sugli aiuti di Stato.
Esatto, questo. Insomma, la federazione chiede aiuto al governo e chiede diverse cose, sostanzialmente.
Roba soprattutto di sgravi fiscali.
Esatto, Renzo. E creazione del fondo salva calcio. Insomma, chiede tanti, sono 7 punti comunque. Sempre questo si parla, ecco, i versamenti dovuti, un rinvio, accesso facilitato agli strumenti per misure di sostegno alla liquidità, che è quella che manca.
Sì, guarda, io voglio essere molto drastico e non voglio neanche fare il populista, perché so di dire cose troppo scontate, ma le dico perché è la realtà, non è che stiamo a raccontarci tante storie. Allora, il calcio non può chiedere nulla, perché la situazione debitoria era già prima del Covid, andate a vedere i conti, di sicuro è peggiorata, non può chiedere nulla perché è vergognoso, sarebbe vergognoso se il governo desse solo un euro a gente che ha maneggiato miliardi, li ha buttati dalla finestra, li ha sperperati. Non voglio dire altre cose perché poi ci sono anche altre cose da dire, ma quello non spetta a me indagare e dirlo, ma insomma i sospetti sono tanti in un mondo dove circolano miliardi, le mani non sono pulite come quello che dicevo una volta. Quindi, ma cosa vogliono questi signori? Non bisogna dare nulla, se li devono autogestire la situazione, si devono ripulire, devono tagliare i costi, devono pagare meno provvigioni ai procuratori, o non usarli, andare come ha fatto qualche società, rifiutare i giocatori che appartengono a certe procuratori che chiedono quelle che poi diventano non provvigioni ma in certi casi sono tangenti, parliamo, diciamo, col loro nome. E quindi questo è un mondo che va ripulito e deve ripulirsi. Lo Stato deve stare a guardare: guarda, io posso arrivare al massimo a capire un prestito con ritorno, compresi gli interessi. Ecco, questo non mi darebbe troppo fastidio. Ti mancano 100 miliardi, te li presto io, però in 5 anni me li restituisci con gli interessi che sono quelli di mercato economico vigenti, né una lira più né una lira meno. Ma dare soldi a fondo perduto, dare sovvenzioni di nessun tipo, c'è la rivolta, c'è la gente che ha chiuso le aziende, gente che ha chiuso i laboratori artigiani, gente che fa fatica a mangiare in questo momento, dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni, e diamo soldi in un mondo che è comunque dorato, anche se in difficoltà. Se poi falliscono delle società, ti dico molto brutalmente, e sono dentro questo, non me ne frega nulla, perché evidentemente hanno sbagliato a gestire, e se hanno sbagliato sono affari loro. I presidenti hanno fatto il bello e cattivo tempo in questi anni e hanno gestito male, e sono affari loro, pagheranno le conseguenze. Ci dispiace per il Chievo, certo che ci dispiace, però qualcuno ha sbagliato, pazienza, se hai sbagliato paghi le conseguenze. Fermo, chiudo, mi sembra di essere stato chiaro. Però, c'è un però: se dobbiamo aiutare i dilettanti, il mondo dei ragazzi, del volontariato calcistico, sportivo, gli sport in genere, che sono in vera sofferenza, lì sì. Soldi non ci sono mai stati, e se non per qualcuno che gli dava bontà sua, qualche piccola azienda, ecco, lì interveniamo. Ecco, allora lì per lo Stato è un obbligo, per il valore sociale dello sport va sempre salvaguardato. Nelle società professionistiche zero euro.
Daniele, sentivo che insomma annuivi.
No, sono d'accordo. Io sono stato più morbido, Enzo è stato giustamente più duro.
È entrato a gamba tesa.
Abbiamo il fioretto e la sciabola, parafrasando anche quelle che sono delle Olimpiadi.
Questi casi, secondo me, io sono per temperamento. Ma cosa meritano questi signori? Che hanno fatto i contratti anche a gente zoppa, dandogli milioni di euro. Ma volevamo scherzare. Imparate a fare il vostro mestiere. Poi ritornate al prossimo giro. Andate a vedere i conti prima della pandemia. C'erano 4 miliardi di insolvenze. Già, 4 miliardi. Se ora ce ne sono 6, pazienza.
Sono d'accordo con te. Quando io ho detto non puoi spendere 150 o 200 se incameri 100, dicevo proprio questo. C'è gente che guadagna delle cifre impresentabili, improponibili, i procuratori che guadagnano delle commissioni pazzesche. Spezziamo questo sistema, per carità di Dio, se vogliamo che il calcio sopravviva, altrimenti è giusto che muoia.
Enzo, io intanto ti ringrazio, ti saluto e ti auguro buon weekend. Grazie della chiacchierata, alla prossima. Grazie Enzo Bucchioni.
Ciao a tutti, ciao Daniele,
ciao Enzo.
Daniele, piccola pausa, ti teniamo ancora 5 minuti, 10 massimo, per farti rispondere a un po' di domande. Tra poco, TMV Radio, Maracanã.